Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Episodio numero 10. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Cara amica e caro amico, siamo arrivati all'ultimo episodio della prima stagione dell'Ottagono. Nella speranza di ritrovarci ancora qui tra qualche mese a raccontare di arte e di grandi capolavori della storia, oggi voglio parlare proprio della speranza. Non di quella tipologia che ci incatena alla sedia a guardare l'orologio in attesa che le cose accadano, ma di una speranza attiva, di un muovere verso la realizzazione delle proprie aspirazioni. Non un moto individuale e isolato però, ma collettivo. Una marcia da compiere insieme, insomma, per avanzare verso un avvenire migliore. Oggi voglio parlare del quarto stato di Pellizza da Volpedo. La tela è stata dipinta tra il 1898 e il 1901 e misura quasi 3 metri di altezza e 5 metri e mezzo di lunghezza. È una delle opere più conosciute della pittura italiana, un quadro simbolo che è stato in grado di oltrepassare i margini della storia dell'arte, sconfinando nella politica, nella storia, nel cinema e nella letteratura. Il quarto stato è un manifesto a olio, è pura rappresentazione allegorica di un pensiero nascente che influenzerà tutto il secolo. È una mappa concettuale sulle teorie e sulle idee che stavano iniziando a sibilare per l'Europa. Per la prima volta si posiziona al centro del palcoscenico una nuova classe, un nuovo stato sociale, il quarto appunto, quello che viene dopo l'aristocrazia, il clero e la borghesia. Una fetta consistente di società, costituita da donne e uomini proprietari solo della propria prole e quindi chiamati per questo motivo proletari, si guadagna l'attenzione di un grande artista, che attraverso le sue pennellate decise e il suo sguardo lucido e attento consegnerà alla storia uno scenario che, seppur nel mutismo della pittura, sarà capace di urlare con forza nelle orecchie di milioni di persone. Giuseppe Pellizza, originario di Volpedo in provincia di Alessandria, nato da una famiglia borghese, aderirà presto alla causa socialista e giungerà all'elaborazione di quest'opera solo dopo aver dipinto altri due quadri con il medesimo soggetto. Ambasciatori della fame del 1891-1895 e La fiumana del 1898 non avevano del tutto convinto l'artista alessandrino e per questo motivo fu spinto alla realizzazione di un'opera più tumultuosa e irruente che inizialmente si intitolava Il cammino dei lavoratori, mutato poi nel 1901 in Il quarto stato. La volontà di migliorare da un punto di vista pittorico e di rendere più incisive sul piano comunicativo le due opere non furono le uniche motivazioni che spinsero Pellizza a dipingere il quadro che stiamo guardando. Un altro fattore che influì in maniera determinante fu il massacro di 80 lavoratori in protesta da parte del generale Bava Beccaris nel 1898. Come faranno nel secondo dopoguerra i registi neorealisti, Pellizza inserisce sulla scena la vera gente del popolo. In primo piano vediamo la moglie Teresa, con in grembo un bambino, a simboleggiare la fiducia verso il futuro. A sinistra il falegname Giacomo Bidone e al centro un personaggio dipinto sull'esempio di due modelli. Un muratore di nome Giovanni Zarri posò per la mimica facciale, mentre per la corporatura l'artista si avvalse dell'imponente muscolatura del farmacista socialista garibaldino Giovanni Gatti, unico non proletario del gruppo, ma convinto rivoluzionario e amico fraterno di Pellizza. L'uomo che in seconda fila a sinistra mostra le mani callose si chiamava Luigi Dolcini, e il ragazzo che lo sta ascoltando era un manovale di nome Celeste. La giovane donna all'estrema sinistra è la sorella minore del pittore, mentre il primo uomo sulla destra era un cestaio famoso della zona. C'è poi chi tiene per mano dei bambini, chi discute animosamente e c'è chi sullo sfondo a sinistra si porta le mani sul viso per ripararsi dal sole. È un'umanità in tumulto, complessa, descritta per linee e puntini. È un cammino comune che avanza fiero e orgoglioso verso la luce che illumina i visi stanchi dei personaggi. Ma è anche un corteo che procede verso di noi, a cuneo verso l'osservatore, dirà il Pellizza. Ma soprattutto questa gente sembra procedere verso un futuro che non potrà che essere quello socialista, dove i braccianti di Volpedo riusciranno a trovare quella giustizia sociale che nel 1901, e purtroppo le cose oggi non sono molto cambiate, li vedeva ai margini dell'esistenza comunitaria. Dimenticati e lasciati a soffrire per poche lire, questi uomini e queste donne marciano per rimarcare un atto d'identità e sembrano voler dire con una sola voce: esistiamo. La postura, la plasticità dei corpi, l'incedere deciso e lo sguardo austero e coraggioso segnalano una solennità che sembra non tenere in considerazione la possibilità del fallimento. Il bisogno di emancipazione da un mondo che li vede ultimi è più forte di qualsiasi altra resistenza morale e sociale. L'opera ebbe una storia travagliata e non fu accettata da subito. Divenuta l'emblema della lotta politica atta a rivendicare i diritti universali dei lavoratori, venne spesso rifiutata dai musei e dai luoghi espositivi. Prima di suicidarsi nel 1907, in seguito alla morte per parto dell'amata Teresa, Giuseppe Pellizza ebbe l'opportunità di vedere questo grande capolavoro esposto una sola volta, grazie alla Società Promotrice delle Belle Arti di Roma. La causa comune che legava queste donne e questi uomini, così come l'opera del nostro artista, ha avuto vicende alterne. Vittorie e sconfitte hanno accompagnato questa folla a ranghi compatti per tutto il secolo e in qualche modo, con le opportune proporzioni, questa storia continua ancora oggi, nelle campagne della Puglia, per esempio, nelle rivendicazioni degli operai delle fabbriche delocalizzate e in tutti quei lavoratori che scelgono di non soccombere alle ingiustizie sociali. Ora siamo davvero arrivati alla fine. È stata per me un'esperienza meravigliosa, iniziata durante il periodo della quarantena e continuata mentre le nostre vite piano piano riconquistavano spazi di libertà. Pensare, scrivere e registrare questo podcast mi ha riempito le lunghe giornate e tenuto tanta compagnia. Spero che sia stato lo stesso anche per voi. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio, anche se ancora non sappiamo quando sarà, dell'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!